C'è una cosa che quasi tutti, davanti a uno specchio d'acqua, abbiamo provato a fare almeno una volta nella vita. Lanciare un sasso più o meno piatto e provare a farlo rimbalzare sulla superficie più volte possibile. Questa è la storia di un uomo che ha fatto di questa cosa lo scopo di tutta la sua vita, diventando il più grande lanciatore di sassi sull'acqua di tutti i tempi, sacrificando tutto per stabilire nuovi record mondiali che sembrano andare al di là delle leggi della fisica, e facendo di questa semplice attività molto più di un gioco, ma una filosofia e uno scopo di vita. Questa è l'incredibile storia di Kurt Steiner. Kurt Steiner nasce nel 1965, figlio di Carl e Nancy Steiner, e trascorre i primi anni della sua vita a Erie, in Pennsylvania, insieme alla sorella Erica. I genitori sono giovanissimi e vivono in una roulotte quando nasce Kurt, e si separano quando lui ha solo 8 anni. Kurt si rivela un bambino chiuso e introverso, che socializza poco, ma mostra un'intelligenza precoce, anche se non mangia molto ed è spesso privo di forze, esausto, con un bisogno di sonno ben sopra la media. Kurt è bravo con i computer, gioca bene a scacchi e adora il flipper e i videogiochi, ma ha anche un'altra grande passione che gli frutterà più avanti il soprannome di Mountain Man, l'uomo delle montagne. Adora fare lunghi viaggi ed escursioni nelle montagne della Pennsylvania con il suo zaino in spalla, e durante queste escursioni si trova spesso davanti a dei laghi solitari, le cui sponde sono coperte di migliaia di ciottoli di ogni forma e colore. Kurt ne è affascinato, ed è affascinato soprattutto da quella piccola magia che succede quando uno di questi ciottoli viene lanciato con la giusta combinazione di rotazione, angolo e forza sul pelo dell'acqua. Il sasso colpisce la superficie del lago e invece di affondare rimbalza 1, 2, 3, 5, anche 10 volte prima di finire la sua corsa. Una metafora di tante cose, certo, ma anche un mistero affascinante agli occhi del giovane Kurt. La vittoria del sasso, una vittoria breve, contro il suo destino di sprofondare nell'acqua. Una vittoria che con il tempo, l'esperienza e la dedizione può diventare sempre più lunga. Non c'è una scuola per questa arte, non ci sono libri, non ci sono lezioni o professori. Ci sono i sassi, il tempo e i laghi di montagna. E Kurt ogni giorno diventa più abile, il suo movimento più raffinato, elegante, efficiente. I suoi sassi vivono ogni giorno un istante di più, ogni giorno vanno più lontano, fanno più salti. E non c'entra la fisica, o meglio, certo che c'entra, la fisica c'entra in ogni cosa, ma questo movimento, questa combinazione di elementi che genera il gesto e il suo effetto, vanno cercati soprattutto in un equilibrio essenziale interno, per dirlo con le parole di Kurt. Si tratta di una sintonia sempre più perfetta tra il proprio corpo, la propria anima, il gesto e la natura. Un modo per entrare in contatto sempre più profondo con se stessi e con gli elementi. Come nei movimenti di una danza, come nelle dita del pianista, nel bilanciarsi del ginnasta, nella pennellata del pittore o nello swing impeccabile di un giocatore di golf, il gesto, ripetuto migliaia e migliaia di volte, diventa parte della propria essenza, influenza ed è influenzato dai propri turbamenti, dalle forze opposte che si agitano dentro di noi, finché non trova la propria strada per diventare perfetto, unico, inimitabile. L'arte di lanciare sassi sull'acqua, che in italiano con una parola un po' dimenticata si chiama rimbalzello, è antichissima e diffusa praticamente ovunque nel mondo, dove ci sia una sponda sassosa e uno specchio d'acqua tranquillo. In Europa le tradizioni più radicate sono in Russia, in Cechia e in Svezia. In Giappone quest'arte è chiamata Mizukiri, l'arte di tagliare l'acqua. Gli antichi greci la praticavano e in Inghilterra, durante la dinastia Tudor, il lancio dei sassi sull'acqua degli stagni era un passatempo con un nome ben preciso, Ducks and Drakes, papere e draghi. Ancora oggi in inglese giocare a ducks and drakes, con per esempio i propri soldi, significa buttarli via, sprecarli, un po' come i sassi che alla fine finiscono tutti in fondo allo stagno. Lazzaro Spallanzani, il celebre scienziato del Settecento, dedicò uno studio proprio al motivo per cui i sassi, lanciati in quel modo, invece di affondare, rimbalzano sull'acqua. Una scoperta scientifica che portò poi, anni dopo, anche a terribili applicazioni belliche, come ad esempio le bouncing bombs, inventate dall'ingegnere inglese Barnes Wallace durante la Seconda Guerra Mondiale. Bombe lanciate in velocità dagli aerei sulle superfici dei laghi artificiali, che rimbalzando sull'acqua andavano a colpire le dighe tedesche della Ruhr, distruggendole. Ma perché le cose a volte rimbalzano sull'acqua? È un fenomeno molto più complesso di quanto sembri, che richiede molti fattori per verificarsi, tra cui la forma dell'oggetto, le sue dimensioni, il materiale, lo stato della superficie liquida, l'attrito, la rotazione e gli effetti idrodinamici e aerodinamici. Se state pensando che questo fenomeno abbia a che fare con la tensione superficiale dell'acqua, quella che fa galleggiare i piccoli insetti, ad esempio, siete fuori strada. Per capire questo fenomeno, invece, bisogna fare un passo indietro e chiedersi: perché gli oggetti pesanti a volte non affondano nell'acqua? Una risposta più o meno la sappiamo tutti, il principio di Archimede, la spinta dal basso verso l'alto che ogni corpo immerso in un liquido riceve e che è di natura idrostatica. Ma c'è un altro modo in cui le cose pesanti possono non affondare, la planata, che è invece di natura idrodinamica. Chiunque sia stato su una piccola imbarcazione veloce, come un gommone o su un aliscafo, sa che sotto una certa andatura la barca galleggia per il principio di Archimede, ma superata una precisa velocità si avverte un netto cambiamento nell'assetto e la barca inizia a planare, ossia di fatto scivola sull'acqua per effetto della combinazione tra velocità e superficie di appoggio sull'acqua. Durante ogni collisione con l'acqua, la cosiddetta forza di appoggio del sasso, ovvero il quadrato della velocità di immersione moltiplicato per la superficie di contatto con l'acqua, risulta superiore alla forza di gravità e questo fa rimbalzare il sasso verso l'alto, per poi ricadere e ripetere il meccanismo finché l'energia cinetica si esaurisce. Ma ad ogni rimbalzo il sasso subisce anche un moto angolare casuale, ossia tende a ribaltarsi. Se questo accade, il sasso affonda immediatamente. Ed è per questo che il sasso deve anche girare rapidamente su se stesso. L'effetto giroscopico orizzontale compensa la spinta verticale che farebbe ribaltare il sasso, e questo fa sì che la tendenza a capovolgersi sia quasi del tutto annullata, anche se ad ogni salto, perdendo velocità di rotazione, il sasso si impenna sempre un po' di più. Come dicevamo prima, la fisica spiega tutto, ma nasconde l'essenziale. Nessun essere umano ha la capacità di calcolare in una frazione di secondo tutte queste informazioni. Il lancio del sasso avviene quindi per una specie di combinazione istintiva dei movimenti, basata sull'esercizio e l'esperienza, ma anche e soprattutto sulla capacità di trovare un equilibrio interiore in grado di far convergere tutte le energie del corpo in un gesto unico, fluido e incredibilmente complesso. Chiunque abbia praticato uno sport di precisione, come il tiro con l'arco o con la carabina, vi potrà dire che è importante conoscere la fisica sottostante, ma che la scelta del momento perfetto per scoccare la freccia o premere il grilletto non vengono da un calcolo, ma arrivano da una sensibilità inconscia difficile da spiegare, e che la serenità e l'equilibrio interiori sono fondamentali per centrare un obiettivo a grande distanza. Questo i campioni di lancio di sassi sull'acqua lo sanno benissimo, e forse meglio di altri. Già, perché esistono campioni di questo sport, che è quasi un'arte, o forse un'arte che somiglia a uno sport. Ci sono campioni e campionati che si svolgono principalmente ai due lati opposti dell'Atlantico. In Gran Bretagna, nelle competizioni, si misura solo la distanza compiuta dal sasso prima di affondare, non il numero di rimbalzi, e la pratica è chiamata skimming. Il campionato del mondo di stone skimming si tiene in una vecchia cava abbandonata sull'isola di Easdale, nelle Ebridi, e il campione indiscusso è Dougie Isaacs, che detiene il record del mondo con un lancio di 399 piedi, più di 121 metri. Negli Stati Uniti, dal 1969, il torneo più prestigioso si tiene invece nell'isola di Mackinac, nel Michigan, ma per arrivarci bisogna qualificarsi in uno degli eventi regionali. Uno dei principali è il Rocking River Festival di Franklin, in Pennsylvania, e qui è fondamentale il numero di rimbalzi che si riescono ad ottenere. Per competere tra i professionisti, ad esempio, è necessario riuscire a fare un lancio con almeno 30 rimbalzi. La vita mentale di Kurt Steiner fin da bambino è sempre stata particolare. Momenti di euforia assoluta si sono sempre alternati a momenti di totale apatia. Tutta la sua vita sembra una lunga e non conclusa sfida con se stesso, a partire dai record al flipper e ai videogiochi, fino al confronto con i limiti del proprio corpo e della propria mente, attraverso attività diverse ma sempre solitarie. Il sollevamento pesi, la bicicletta, la canoa e poi il trekking estremo attraverso le montagne, in cui Kurt digiunava per giorni, cercando di mettersi costantemente alla prova, sfidando i propri limiti, instaurando un confronto con se stesso alla costante ricerca del proprio equilibrio interiore. Kurt soffre di un disturbo schizoaffettivo e ossessivo compulsivo. Non è mai riuscito ad adattarsi alla vita lavorativa e la sua malattia non è mai stata trattata seriamente. Nel 1994, in seguito ad un litigio violento per procurarsi dei farmaci senza prescrizione medica, in cui interviene la polizia, Kurt decide di cercare la pace in un viaggio a piedi di quasi 500 km dal nord-ovest del Massachusetts al confine con il Canada. Al suo ritorno si stabilisce in un motel di Reynoldsville e nel dicembre del 1995 incontra per caso Paula, con cui scambierà lettere per un anno, prima che i due si incontrino di nuovo e decidano di sposarsi. Anche se sono entrambi appassionati camminatori di montagna, e questo li lega molto, sono costretti a vivere di sussidi e la madre di Paula, con cui abitano, non è autosufficiente. Nel 1997, sentendosi intrappolato in quella situazione, Kurt va alla ricerca di un pezzo di terreno il più lontano possibile dalle zone abitate e lo trova nella Elk State Forest, 16 acri che a lui sembrano un vero e proprio paradiso, vicino ad un torrente rivolti a sud e in cui, per usare le sue parole, si poteva apprezzare il peso del silenzio. Con l'aiuto economico del padre di Kurt, la coppia acquista il terreno e inizia a usarlo come rifugio, campeggiando sotto le stelle ogni volta che si potevano allontanare da casa e dalla madre invalida di Paula. Kurt inizia con le sue sole forze e mezzi di fortuna a costruire quella che diventerà una piccola baita a due piani. Nell'autunno del 2000 Kurt sta leggendo gli annunci su un giornale, quando vede la pubblicità di un evento di lancio di sassi sull'acqua, che si sarebbe tenuto per la prima volta nei pressi della vicina città di Franklin. Non pensa di essere abbastanza bravo da poter partecipare, ma Paula insiste e lo convince ad iscriversi. E così, a settembre, Kurt si ritrova sulla sponda del Riverfront Park di Franklin per mettere alla prova anni di lanci di sassi nei mille laghi della Pennsylvania. Vicino a lui c'è un uomo, Russ Byers, con un fisico imponente e lunghi capelli biondi. I due non lo sanno ancora, ma i loro destini, da quel momento in poi, saranno per sempre intrecciati tra di loro come fili della stessa corda. Kurt e Russ sono testa a testa per tutta la gara, ma alla fine è Kurt a vincere, qualificandosi per il prestigioso torneo professionistico di Mackinac. L'anno dopo è Russ a vincere e questo vuol dire che nel 2001 entrambi si sarebbero trovati in Michigan a competere uno contro l'altro nel più grande torneo americano di lancio di sassi sull'acqua. Let me tell you about the heartland, that's my Pennsylvania home, where the mountain laurel blossoms midst the blue rocks of laurel. Trail, the springs are cool and clear and sweet, and the stars at night will light the path to guide your weary feet. When changing of the season never gives you reason to wander off to any other shore. I'll always remember snowflakes and the spring days in the heartland of my Pennsylvania home. la scelta del sasso giusto per un campione di lancio è un'operazione importantissima e difficile. I sassi che Cart usa provengono tutti dal lago Erie, dove Cart passa intere giornate a scandagliare le coste alla ricerca delle pietre migliori, soppesandole, classificandole e raccogliendole in ordine di qualità, forma e peso. Solo un sasso su 100, nel migliore dei casi, viene scelto. I migliori tra i migliori, i sassi eccezionali, Cart li mette in tasca e li conserva separatamente, per essere usati nei tornei e nelle competizioni. C'è una certa poesia fatalista nel modo in cui questi sassi, che hanno dormito per milioni di anni, vengono scelti tra milioni di altri per avere un brevissimo momento di vita, una effimera danza sull'acqua e poi tornare al sonno eterno da cui erano stati risvegliati. Come uno di questi sassi, dopo la vittoria del suo primo torneo, Cart non è più lo stesso. È come se anche lui si fosse risvegliato da un lungo sonno per vivere la sua vera grande passione. Quel gesto puro e primordiale per Cart è una piccola utopia, qualcosa di profondo come nulla di quello che ha mai provato finora. Forse, come quel sasso, tutta la sua esistenza è stata solo un viaggio trascinato dalla corrente per arrivare lì, in quel punto, in quel momento, essere raccolto e lanciato oltre i limiti della propria essenza. Tutto quello che non ha a che fare con il lancio dei sassi, incluso il matrimonio, diventa per lui solo una inutile distrazione. Studia la fisica alla base del rimbalzo dei sassi, scrive le sue teorie in lunghi manoscritti, si immerge totalmente in quel mondo e nient'altro sembra avere importanza. Al torneo di Mackinac, Cart arriva secondo, dopo Dave Collar, un lanciatore mancino. Per Collar, il torneo è solo un gioco divertente, una prova di abilità tra montanari fatta più per goliardia e intrattenimento generale che per sport. Ma per Cart invece si tratta di una faccenda molto seria e l'anno dopo, nel 2002, torna e vince con un lancio da 21 rimbalzi, appena uno più del suo avversario. Gli organizzatori gli vogliono assegnare il soprannome di Slap Happy, ma lui insiste, vuole chiamarsi Mountain Man, l'uomo delle montagne, in onore dei Monti Appalachi a cui il suo cuore resterà sempre legato. Nello stesso anno, in una competizione a Franklin, Cart incontra di nuovo Russ Byers. Russ ha 39 anni ed è diametralmente l'opposto di Cart. 1,85 m di altezza, 113 kg, ex marine, sicuro di sé e con lo sguardo di un esperto giocatore d'azzardo ad un tavolo di un casinò di Las Vegas. Russ non sa niente di fisica e non gli interessa. Il suo motto è «Grip it and rip it», «Prendilo e fallo a pezzi». E il suo lancio è fatto di pura forza e istinto, ma non per questo meno efficace. Russ lancia uno di quelli che chiama Jesus Fishes, i pesci che come Gesù camminano sull'acqua. 20 rimbalzi senza il minimo sforzo apparente. Cart risponde con altrettanta abilità. Dopo 5 o 6 lanci i due sono perfettamente alla pari e così Cart si gioca il tutto per tutto. La sua pietra ha una forma aggressiva, o almeno questo ci vede lui, e così cambia impugnatura. La afferra con il medio invece che con l'indice e stringe più forte. Quindi pianta il piede in terra e scaglia il sasso in un lancio che sembra non finire mai. In queste competizioni, ai massimi livelli, 20-25 rimbalzi sono un risultato con cui si vince quasi sicuramente. I lanci sopra i 30 sono eventi quasi unici. Il record del mondo è di 38 rimbalzi. Il sasso lanciato da Cart, nel silenzio assoluto del pubblico e sotto lo sguardo incredulo dei giudici, rimbalza 40 volte. In the town where I grew up, a mighty river winds its way. The through mills and the coal mines till it joins the ocean's bay. So many pleasant nights I sat upon the mountainside, and I watched the dusk turn into dawn. It's here I must abide. Da quel giorno Cart e Russ diventano il Federer e il Nadal del lancio dei sassi sull'acqua. Tra il 2001 e il 2007 la competizione di Franklin viene vinta da uno dei due, 4 volte da Russ, 3 volte da Cart. A Mackinac, il torneo più importante, è Russ a prevalere, vincendo nel 2004, 2005 e 2007. Il 19 luglio 2007 Russ fa un lancio da 51 rimbalzi, battendo il record di Cart. Le TV iniziano ad interessarsi a lui, lo invitano a Parigi, poi in Cina, lo spettacolo televisivo Time Warp di Discovery Channel lo invita a competere contro un robot. Russ apre anche un sito e inizia a vendere gadget e merchandise. Cart è furioso. La sua visione spirituale del lancio dei sassi vede in quel mercimonio e nell'autopromozione la negazione stessa dell'arte che pratica. E poi è geloso. È lui che ha studiato la fisica ed è stato appassionato di elettronica. Avrebbe voluto essere lui a competere contro il robot. Un giorno un piccolo regista locale decide di girare un film autoprodotto intorno a questo mondo di lanciatori di sassi. Russ viene invitato a partecipare e Cart no. Sentendosi escluso, chiede almeno di poter stare sul set, ma finisce per litigare col regista davanti alla troupe e viene cacciato. Le riprese vengono momentaneamente interrotte e i due, Russ e Cart, vanno a lanciare sassi in un fiume lì vicino. E iniziano a parlare. Cart gli racconta della sua vita quasi da eremita, Russ dei suoi trascorsi militari. E Cart scopre che Russ, in fondo, è come lui. Ha avuto una vita difficile e ha finalmente trovato una cosa in cui è veramente bravo, qualcosa di cui andare fiero. Cart dirà poi: sono andato su quel set pieno di rabbia, me ne sono andato con un profondo rispetto. Cart capisce poi un'altra cosa importante. Le competizioni, i tornei sono roba per appassionati del settore, ma al pubblico interessa una cosa sola, il record del mondo. Nella ricerca di questa nuova competizione, che ancora una volta è solo con se stesso, Cart vede concretizzarsi tutta la spiritualità e la purezza della sua arte, che per lui è anche un rifugio da un mondo consumistico e plutocratico a cui ha sempre sentito di non appartenere. E così Cart inizia un durissimo allenamento. Corse in salita in velocità ogni giorno e poi esercizi di forza mirati, spesso fatti con attrezzi autocostruiti con materiali di recupero. Fa altri calcoli e decide di cambiare l'angolo di lancio dai 20 gradi che tutti all'incirca utilizzano ad un'angolatura più vicina ai 30 gradi. Tutto questo lanciando i sassi a velocità che superano gli 80 km all'ora. Il 6 settembre 2013, con Pola che riprende l'intera scena da un ponte soprastante, Cart lancia un sasso nella riserva idrica di Allegheny, vicino a Kane. Il sasso viaggia sull'acqua per 7 lunghissimi secondi prima di affondare. Il video viene inviato ad un gruppo di fisici in Pennsylvania e in Australia e persino ad un esperto di aeronautica di Dubai per calcolare il numero esatto di rimbalzi. Ma la risposta tarda ad arrivare. Intanto, nell'agosto del 2014, Russ sta filmando un giovane ragazzo di 22 anni, molto promettente, di nome Max. Max, durante le riprese, fa un lancio eccezionale. Esaminando il filmato, si scopre che il sasso ha rimbalzato per 65 volte. La commissione Guinness, a cui il video viene inviato, approva il nuovo record del mondo. Cart è furioso ancora una volta. Un giovane esordiente, con pochissima esperienza, aveva stracciato il suo record, che Cart aveva impiegato 6 mesi di duro lavoro per migliorare. Ma 2 settimane dopo arriva il responso del video di Cart. Con incredibile meraviglia degli scienziati, il sasso lanciato da Cart, che aveva viaggiato per 7 secondi sulla superficie dell'acqua, aveva rimbalzato 88 volte, una cosa che alcuni fisici ritenevano semplicemente impossibile. Il campione giapponese di Mizukiri dichiarò che quel lancio era il frutto di un miracolo. Qualcuno chiamò quel lancio la Cappella Sistina di Cart. Quello era più di un lancio, era il dono di Cart al mondo intero, un sasso che contro ogni possibilità fisica e umana volava letteralmente sull'acqua. Su YouTube si può osservare il viaggio di questo sasso sulla superficie leggermente ondulata dell'acqua ed è una cosa davvero emozionante vederlo rimbalzare ancora e ancora, superando tutti i record, riprendere vita quando il suo cammino sembra essere arrivato in fondo e poi rimbalzare ancora e ancora e arrendersi all'acqua lottando fino all'ultimo, come se davvero la sua energia non avesse fine. Thank you.
should Thompson on in the day so fine in Pennsylvania towns sort of slip right by in a soft line cell under purple sky.
Improvvisamente, dopo lo straordinario record, tutti volevano sapere cosa Kurt Steiner aveva da dire al mondo. Ma Kurt è fisicamente esausto e completamente al verde. Cercare i sassi, allenarsi e partecipare ai tornei costa molto di più di quanto si vinca attraverso i premi, che sono di qualche centinaio di dollari. Paula intanto spera che con questo record l'ossessione di Kurt svanisca e possa tornare ad una vita normale. Ma quella di Kurt non è un'ossessione, è uno scopo di vita e non può svanire da un giorno all'altro. Intanto, Russ, il suo rivale storico, si è ammalato gravemente. Soffre di problemi al sistema nervoso e di polimialgia reumatica, una condizione che provoca grandi sofferenze. In più, nel 2014, ha perso la madre. Arriva anche il cancro, che nel 2017 lo riduce all'ombra di se stesso. Quell'anno riesce a vincere il suo ultimo torneo di macchina, che con un lancio da 31 rimbalzi. Kurt va a trovarlo subito dopo ed è in quel momento che entrambi realizzano di avere lottato e dimostrato abbastanza l'uno all'altro e che in fondo a tutto ci poteva essere solo una grande amicizia. Dopo poche settimane Russ muore. Kurt è devastato, dichiara che non gli interessa più ripetere o superare alcun record senza di lui. Senza Russ, la sua controparte, niente sembra avere più senso. Nel 2014 Kurt e Paula si separano. Il loro matrimonio, dirà Kurt, è diventato un puzzle a cui non riesce più a trovare alcuna soluzione. Oggi Kurt vive nella piccola baita che ha iniziato a costruire nel 1997, fatta per lo più di materiali di recupero. Non c'è riscaldamento, non c'è la doccia e il gabinetto è un secchio nel seminterrato. Ma Kurt ama quel luogo alla follia. Kurt ha vinto il torneo di Mackinac nel 2020 e nel 2021, ma le cose stanno cambiando. I media si stanno interessando alla competizione e nell'ultimo torneo erano presenti le telecamere dell'emittente ESPN. Si parla di espandere il perimetro di questo sport, forse anche di monetizzarlo in qualche modo. Tutto questo non piace ovviamente a Kurt, che vede invece nel lancio dei sassi una via per combattere proprio quel mondo che ora lo sta invadendo. Il suo sogno ora è di battere anche il record inglese dall'altra parte dell'oceano. La sua spalla però comincia ad avere seri problemi e si è dovuto operare recentemente, compromettendo la stagione del 2022. Ma Kurt ha anche un altro sogno, quello di allenare una lanciatrice femminile di sassi sull'acqua per rendere questo sport più inclusivo. È arrivata per lui l'età delle domande, domande che per molte persone in una certa stagione della vita sono sempre le stesse. Devo continuare a lottare o accontentarmi di quello che ho fatto finora? Resterò solo per il resto della mia vita? Ha senso tutto quello che ho fatto? E se sì, che senso ha avuto? Durante una recente intervista, un giornalista ha fatto, tra mille altre, anche la classica domanda che si fa ai campioni di tutti gli sport. Perché lo fa? Lo faccio, ha risposto Kurt, non tanto perché ho scelto di farlo, ma perché non ho avuto altra scelta.